Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
La Clessidra, un'idea di Loredana Cella.
Ed è la puntata numero 30 della Clessidra, vuol dire che più di 60 fra scrittrici e scrittori sono già venuti ad accomodarsi nel salotto di Caffè Italia per far conoscere se stessi, se stesse e i loro libri. Loredana Cella, la signora della Clessidra, ben ritrovata.
Grazie, ciao Dario e bentrovati a voi che ci ascoltate attraverso Caffè Italia Radio.
Puntata numero 30, dicevo, ma noi vogliamo la lode, soprattutto vogliamo darla ai nostri, alle nostre ospiti. Oggi, cara Loredana, io ho le mie due parti di cuore in tavola, lo sai perché?
Raccontami perché.
Perché stiamo per andare a Sena, a Genova. Dove io sono nato,
certo.
Dove io sono nato, e poi andremo a Bari, dove io ho passato 25 anni della mia giovane vita. Quindi voglio dire, è una bella cosa questa. Sei perplessa? No, ma invece non devi essere perplessa, perché forse ti è sfuggito un dettaglio che a me invece no. Allora, ma adesso riprendiamo il filo. Andiamo a Genova perché Elisabetta Violani è lì e ci parlerà fra poco di Fiori a perdere per Ecos Edizioni. E poi Federica De Castro sarà con noi nella seconda parte con Sirena Combattente per Yume. Subito benvenuta Elisabetta Violani, ciao.
Ciao, grazie mille per questo invito, sono veramente onorata di essere ospite della Clessidra di Loredana Cella. Io mi presento, sono una scrittrice e sta vivendo, diciamo così, una seconda vita, perché ho fatto per tanti anni la neuroscienziata, la ricercatrice. Poi ho dovuto dare una svolta alla mia vita, ho cominciato a scrivere, ma devo dire che io sono sempre stata una grande appassionata di lettura. Ultimamente ho avuto una grandissima soddisfazione, perché nel mese di aprile il mio ultimo libro pubblicato, Fiori a perdere per Ecos Edizioni, con prefazione di Valeria Corciolani, postfazione di Sabrina De Bastiani, è stato nominato il libro dei libri d'Italia 2023. Nell'ambito della manifestazione che coinvolge tutta Italia e che prevedeva Genova come città del libro dell'anno. Fiori a perdere è una storia corale, parzialmente autobiografica, che si svolge a Genova, una storia di tanti ragazzi che vivranno negli fine anni 70, inizi anni 80, e quindi si avrà proprio un racconto, una narrazione delle loro vite dall'infanzia fino alla maturità. E i fiori sono questi ragazzi. Non tutti i fiori andranno perduti, molti, molti sbocceranno. E prima di Fiori a perdere io ho pubblicato altri libri. Fiori a perdere, ci tengo a sottolinearlo, insomma è stata su Repubblica, è stato sul Podio, ha venduto molto, quindi mi ha dato grosse soddisfazioni, ed è stato preceduto da un altro libro che ha avuto anch'esso molto, molto successo, sempre pubblicato con Ecos Edizioni, Sono Coniglio Partigiano, anche lui sold out, è finito su Repubblica, fra i libri più venduti a Genova, e devo dire che lo sto portando nelle scuole, e questo è per me una soddisfazione che non ha prezzo. Sono Coniglio Partigiano è stato preceduto sempre con Ecos Edizioni da un altro libro che è Ridendo quindi sul serio, una trilogia dei miei primi tre editi, perché io ho esordito nella narrativa con un libro, Scrivere per non morire, memorie tragicomiche di un'ex ricercatrice, che è stato vincitore del premio in punta di penna al Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana 2019, e nel 2021, scusate, è stato nominato uno dei simboli del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, cioè quindi in Spagna, precisamente a Madrid, è diventato uno dei simboli di questa giornata speciale. Ahimè, eravamo sotto pandemia, non sono potuta andare personalmente a Madrid, ma ho avuto l'onore di presentare il mio libro diciamo online alle scuole primarie di Madrid. Per me è stata una cosa veramente, veramente pazzesca, oso dire. E adesso questo libro è inserito in questa trilogia insieme agli altri due editi che avevo appunto scritto con una piccola, pubblicato con una piccola casa editrice bolognese, e adesso invece si trova in Ridendo quindi sul serio, pubblicato da Ecos Edizioni insieme a due raccolte di racconti. Precedentemente c'è stato un altro libro, che è il primo libro che ho pubblicato con Ecos Edizioni, Solo uno sbirro, anche lui vincitore di un concorso, mi ha dato anche questa molto soddisfazione, ha vinto nel 2020 il concorso letterario internazionale Santa Margherita Ligure Franco del Pino. Io ci tengo a sottolineare che i miei libri non sono libri di genere, ma sono tutti libri di narrativa pura che si ispirano a eventi veramente accaduti, perché per me la realtà è fonte di continua ispirazione, per me la realtà va al di là di ogni fantasia. E, ho una scrittura particolare, mi hanno detto che insomma i critici, un professore di filosofia estetica mi ha detto che mi riconosce alla terza riga, e beh, ragazzi, cosa posso pretendere di più in questa mia seconda vita? Quindi diciamo che mi sto realizzando in questo modo, e benissimo, è andata prima, ho raggiunto quello che era il mio obiettivo di diventare ricercatrice, l'ho fatto per tanti anni, poi c'è stata questa svolta che comunque mi dà comunque soddisfazione, io mi sento comunque realizzata come scrittrice, e la scrittura veramente mi ha aiutato a superare un momento difficile, perché chiaramente insomma doversi ritrovare in condizione di lasciare la ricerca è stato per me un momento molto traumatico, però l'ho dovuto fare e l'ho fatto, e come vedete non sono assolutamente dispiaciuta della mia scelta, quindi felice di essere qua come scrittrice e ospite della bellissima Clessidra di Loredana Cella.
Io credo che felicità e autostima siano due elementi fondamentali nella vita di chiunque, a prescindere dal contesto, no? Nel quale ha avuto questo chiunque la possibilità di realizzarsi, ed è bellissimo sentirti così carica. Fiori a perdere, quando l'ho avuto tra le mani, mi ha fatto riflettere, ma dove possiamo ambientarlo? E ho pensato, da un lato ricorderai la serie I ragazzi del muretto, no?
Però, certo,
però,
certo.
Però lo vedo anche ambientato in realtà un po' più critiche, che possono essere Scampia.
Assolutamente, Napoli, assolutamente Scampia, sì.
Lo Zen di Palermo, piuttosto che il San Paolo di Bari, piuttosto che altre zone.
Guarda,
dico bene?
Diciamo che può essere paragonato volendo, ma in realtà spoilerò questa cosa. In realtà si svolge a Genova. Chi mi conosce, chi ha già letto, sa che io non uso mai nomi propri, e neanche nomi propri non solo dei personaggi, ma che vengono in realtà vengono chiamati, diciamo così, nominati come delle prolungamenti dell'io narrante, e evito anche i nomi propri dei luoghi geografici. Questo si svolge a Genova, in quella che era chiamata la città giardino, quindi un posto veramente bellissimo nelle alture di Genova, che durante la cementificazione degli anni 60-70 viene completamente distrutta, e è la storia di ragazzi che hanno alle spalle delle famiglie provenienti da tutti i luoghi d'Italia, perché era il periodo in cui c'era l'emigrazione dal sud verso il nord, e sono tutti ragazzi che vivono in lungo questa via che si arrampica sulle alture di Genova, e la via stessa diventa protagonista, assurge al ruolo di protagonista, e quindi anche la strada avrà una sua storia e una sua evoluzione. E l'evoluzione di questa strada, la storia di questa strada, la scoprirete soltanto leggendo il mio libro.
Loredana, volevi chiedere qualcosa in più alla nostra Elisabetta Violani?
No, perché ha detto già tutto lei. No, a parte tutto, Elisabetta è abituata a essere lei dall'altra parte, intervistare le persone, quindi insomma ha già raccontato di tutto. Ecco, se vuoi dire ancora, magari per chi non ti conoscesse, la trasmissione con cui sei sulla pagina Facebook.
Grazie mille, Loredana. Sì, perché diciamo, durante questa mia seconda vita ho sto utilizzando un'altra parte di me stessa, che è quella della diciamo del piacere di comunicare. Cioè, a me piace tantissimo comunicare con la gente, con le persone, e instaurare un rapporto, parlare di cose belle, soprattutto di libri. E ho inventato, tra virgolette, un format di interviste che si chiama Autori ai domiciliari, che ormai conduco da parecchi anni. Posso dire di aver intervistato tutti i maggiori autori, scrittori italiani, soprattutto tutti i giallisti, perché tutti i giallisti che cominciano con la B, come sappiamo, ce ne sono tantissimi. Ho intervistato tutti, ma ho anche intervistato dei candidati premi Strega, parecchi, insomma. Questo Autori ai domiciliari ha avuto molto riscontro, ha avuto successo, anche lui ha finito su Repubblica, e quindi sì, ha ragione Loredana, in molti molti casi io sono dall'altra parte, cioè quindi faccio l'intervistatrice, però oggi in questo caso sono l'intervistata, e mi fa molto piacere.
E a volte il cambiamento di ruolo è una cosa veramente bellissima, cara.
Assolutamente,
Elisabetta.
Sì, è arricchente.
Assolutamente, sì. Allora, Elisabetta, io ti ringrazio, Loredana e io ti ringraziamo. Vogliamo ricordare a chi ci ha ascoltato fin qui di Elisabetta Violani, Fiori a perdere, per Ecos Edizioni. Grazie, Elisabetta.
Grazie. Ciao. A voi, è stato un piacere essere con voi oggi.
Alla prossima.
Arrivederci,
volta.
A presto. Alla prossima.
Ciao, grande gioia e piacere riavere con noi prossimamente Elisabetta Violani. Loredana, andiamo in pausa.
Certamente sì, a breve.
E fra poco con noi alla Clessidra, Federica De Castro.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Clessidra, un'idea di Loredana Cella.
Sono bastati 30 secondi di pausa perché una crisi di starnuti mi facesse diventare la voce di un nasale pazzesco. Loredana Cella, si sente?
Pochettino,
vuol dire che si sente. Allora, abbiamo avuto con noi Elisabetta Violani nella prima parte, per chi l'avesse persa andate pure a riascoltare l'episodio, che come tutti gli altri è sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Parliamo adesso di un libro che si intitola Sirena Combattente, pubblicato da Yume. Ne autrice Federica De Castro. Cara Federica, ben arrivata.
Grazie Loredana, grazie Dario, grazie per, ciao, davvero ciao, per questa opportunità.
Loredana,
un piacere.
Facciamo, sì, facciamo godere di questa opportunità la nostra Federica, dai.
Certamente sì, sono molto contenta che sia con noi in questo episodio, quindi come facciamo sempre diamo il via alla Clessidra, così Federica anche lei ha 10 minuti a disposizione per raccontarci il suo libro e tante altre cose belle che fa. A te Federica.
Grazie mille. Allora, innanzitutto inizio presentandomi, appunto io mi chiamo Federica e ho 38 anni. E poi ad un certo punto praticamente della mia vita, cioè quando avevo 35 anni, è arrivato un quello che definisco io, che ho definito il bastardo, ossia il tumore al seno, il carcinoma mammario. E quello è stato un fulmine a ciel sereno e l'appellativo che gli ho affibbiato, secondo me, non è stato non è il più adatto che avessi potuto affibbiargli, perché comunque ha portato via con sé quel minimo di equilibrio che ero riuscita a conquistarmi in tantissimi anni e soprattutto ha distrutto quello che era comunque il rapporto con la mia femminilità, la mia corporeità che ero riuscita a conquistarmi comunque in tantissimi anni. Però certo, ecco, chiaramente Sirena Combattente è stata, se da un lato ecco, è stata una pagina della mia vita che non avrei mai voluto scrivere, per tutto, proprio per tutto quello che ha portato con sé, sia dal punto di vista ovviamente del dolore fisico ma anche emotivo, però al tempo stesso è stato un bene, tra virgolette, averlo scritto, perché intanto mi ha consentito di, è stato catartico, no? Perché comunque mi ha consentito di riversare su quelle pagine almeno una piccola parte di quelle che erano comunque le emozioni negative che stavo vivendo in quel periodo di lotta appunto contro il tumore. Però al tempo stesso
mi ha permesso sia di pormi comunque un obiettivo per andare avanti, per tra virgolette anche continuare a lottare, no? Nel senso, nonostante la fatica, le difficoltà, il dolore, eccetera, perché nel momento in cui ho iniziato a scrivere Sirena Combattente, ho proprio mi sono posta proprio come obiettivo la pubblicazione, no? Quindi la volontà di proporlo per un'eventuale pubblicazione, e cioè, poi chiaramente, no? Nel caso in cui la cosa non si fosse verificata, vabbè, però ecco, però comunque il tentativo avrei assolutamente voluto farlo, e ed è andata bene grazie appunto a Yume. E poi al tempo stesso anche il fatto di aver capito tramite appunto la scrittura di Sirena che la scrittura appunto sarebbe in qualche modo diventata quella che comunque la mia professione in qualsiasi modo si fosse verificata, perché io comunque ho sempre avuto un rapporto molto altalenante tra virgolette, no, con la scrittura, nel senso che l'ho ripresa e lasciata comunque, no, ciclicamente, e però per la maggior parte comunque, no, diciamo per motivi scolastici, ecco, quindi per le varie tesi, eccetera. E poi invece nel momento in cui ho iniziato a scrivere Sirena, ho capito che quella appunto sarebbe comunque diventata la mia professione. Infatti adesso collaboro appunto con un quotidiano online che è Torino Oggi, e poi con due riviste scientifiche, essendo laureata in scienze biologiche, quindi anche questo comunque mi ha permesso di mi permette, ecco, di mettere a frutto comunque quelle che sono le conoscenze che ho acquisito nel corso del tempo. Per quanto riguarda proprio il libro, diciamo che intanto c'è un'immagine, no, che è legata proprio all'inizio, cioè della quale parlo proprio all'inizio del libro, anzi è più un'immagine, più che un'immagine è una sorta di scena che potrebbe sembrare infantile, perché tratta appunto da Peter Pan, che appunto è un film animato, però per me è stata particolarmente evocativa ed è praticamente la scena in cui si vede il coccodrillo che stringe tra i denti una sveglia che ticchetta incessantemente, e questo è stato, come ripeto appunto, particolarmente evocativo per alcuni motivi, cioè innanzitutto perché mi ha ha dato proprio voce, no, a quella che era la paura che si era imposta stata di me nel momento in cui avevo ricevuto la diagnosi, ossia il fatto che ossia appunto la paura che il tempo a mia disposizione stesse per concludersi. Però al tempo stesso è stata la molla cioè il ricevere la diagnosi è stata in qualche modo la molla che mi ha permesso di ricominciare, ecco, a vivere in maniera molto più intensa forse di quanto non avessi mai fatto in precedenza, perché mi sono proprio resa conto che prima del tumore ho sopravvissuto, non ho mai vissuto appunto intensamente, invece poi dal momento in cui ho avuto la diagnosi, proprio forse quella paura di morire, no? Di non aver più tempo per fare nulla mi ha dato la spinta per ripartire con più grinta appunto di quanto non avessi mai fatto prima. E il libro diciamo che l'ho suddiviso sostanzialmente, no, in due grossi capitoli, cioè allora c'è una prima parte in cui cioè che definisco proprio una sorta di flusso di coscienza, no, perché è una parte in cui ho lasciato correre le dita per scrivere appunto, no, queste, cioè tutte le emozioni che avevo provato e che erano scaturite, no, nel momento in cui ho ricevuto la diagnosi, quindi ho fatto una sorta di confronto tra quello che era il prima e il dopo. E poi invece la seconda parte che ho sviluppato proprio come sotto forma di diario, nella quale ho raccontato forse in maniera anche un po' troppo dettagliata anche le pratiche mediche, gli effetti collaterali derivanti appunto, no, dalle varie sedute di chemioterapia, eccetera. E diciamo che forse adesso, tra virgolette, a freddo magari le avrei scritte in maniera un pochino diversa, ecco, rispetto a quanto non avessi fatto, a quanto non abbia fatto in quel periodo.
Tu hai altre cose da raccontarci, anche perché è veramente bella questa copertina, dice veramente tutto, cioè incuriosisce, infatti, e insomma siete riusciti a creare appunto questa curiosità del capire se tra le, cioè, nella foto, insomma, in quello che viene ritratto effettivamente quello che si può percepire. Quindi complimenti anche per questa copertina. Ci vuoi, guarda, hai ancora 3 minuti di tempo se vuoi raccontarci qualcos'altro in merito al libro, qualche, o al lavoro, non so, altre cose che fai, che non mi pare che tu canti anche, o sbaglio?
Sì, canto in un gruppo che reinterpreta brani di musica cristiana contemporanea. Invece tornando al libro, ecco, volevo dire un'altra curiosità, tra virgolette, nel senso che
certo.
il titolo appunto Sirena Combattente in realtà non è partito direttamente da me, nel senso che parlando praticamente con una delle due illustratrici del libro e parlando appunto del fatto che non avessi assolutamente idea di come appunto intitolarlo, a lei poi appunto, a Rosanna appunto è venuta questa, cioè è venuta l'ispirazione, anche perché sia Rosanna appunto che Eleonora, che sono le due illustratrici, mi avevano già rappresentata in altre circostanze come sirena, per cui poi nel momento in cui appunto è arrivata questa proposta, no, del titolo come Sirena Combattente, mi ha colpita da subito e tale è rimasto, ecco.
Bella, no, è riuscita, bella, colori, cioè proprio ben fatta, veramente complimenti appunto a chi l'ha creata. E beh, diciamo che è un discorso molto serio quello che hai affrontato, per cui come racconto sempre la prevenzione, sicuramente insomma i controlli possono aiutare a diminuire queste situazioni, e poi però purtroppo nonostante le prevenzioni ci si ritrova all'improvviso tra capo e collo in queste situazioni, per cui posso dirti comprendo e combattente, come dicevamo l'altro giorno, non è che ci sia molta altra scelta, no?
No?
Combattere, affrontare la situazione, e così è, non
esatto,
si può fare diversamente.
Esatto, in quelle situazioni comunque ci si lascia andare o si trova in qualche modo con quella forza di combattere, che poi magari non è forza che sia già come indole, diciamo così, ma che si trova appunto in quel momento, perché si ha proprio la paura appunto, no, di perdere tutto.
Certo, no, anche perché tu sei giovanissima, quindi insomma hai un sacco ancora di cose da fare, di libri da scrivere, di insomma di tante cose che da creare. Dario, abbiamo ancora qualche secondo?
Dario è quasi senza parole, perché Dario è...
Sapevo.
Dario è un lettore, è un uomo di comunicazione, ma è soprattutto un uomo che fa la sua prevenzione ogni anno per ciò che viene consigliato a noi uomini. Dario è un uomo al quale un caro amico ha detto: sto scacciando il mio mostriciattolo. Un'altra amica ha detto: l'ospite è lui e l'ospite dopo 3 giorni puzza. E questa amica ce l'ho ancora. Sento Federica definirlo il bastardo, quindi più che fare delle domande, io Federica la abbraccio, perché faccio parte di quelle persone che ogni volta che vanno a fare lo screening poi trema fino a che quella telefonata che c'è scritto, no? In caso di necessità sarà contattato. Quella telefonata non arriva, e penso sempre invece a tutte quelle persone alle quali quella telefonata invece arriva. E basta, mi fermo qua. Federica, è stato un onore, oltre che un piacere, averti con noi alla Clessidra.
Grazie mille. Grazie davvero ancora per questa opportunità.
Un grande abbraccio.
Grazie.
In bocca al lupo. E ci
grazie,
sentiamo.
Viva il lupo.
Sempre, e ci sentiremo per il tuo prossimo scritto.
D'accordo, grazie mille.
Un abbraccio grande, ciao Federica.
Ciao Federica.
Anche a voi.
Ciao, Gioia. Cara Loredana, io faccio sempre fatica quando incrociamo queste storie, che sono quelle degli altri, ma che poi sono le nostre. Mi capisci, vero?
Sì. Certo. Sì, come non ti capisco.
E noi però sì, andiamo via col sorriso, perché perché Federica De Castro ci manda questo messaggio nel suo ruolo di sirena combattente, che poi è il titolo del suo libro pubblicato da Yume. Nella prima parte è stata con noi Elisabetta Violani, abbiamo parlato di Fiori a perdere per Echoes. Loredana Cella, grazie ancora una volta.
Grazie a te Dario, e grazie a voi che ci ascoltate sempre, e ai prossimi episodi.
Il prossimo giro di Clessidra, come sempre, un episodio alla settimana. Tutti gli altri sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Anche da Dario Albertini, grazie per l'ascolto. Torneremo a girare la Clessidra al prossimo episodio.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.